State ascoltando SBS Italian.
Facciamo il punto dopo una settimana piuttosto intensa a Canberra, che ha portato ad un rimpasto di governo dopo l'uscita dell'ex ministra dell'agricoltura Bridget McKenzie e del senatore Matt Canavan dei Nationals. Questa mattina, per aiutarci a vedere quel che è successo in questi sette giorni, in questi primi sette giorni del 2020, abbiamo Paul Scutti, che ritroviamo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Paul.
Buongiorno Francesca, un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, guardiamo innanzitutto al nuovo look della squadra di governo. Ecco, come sono state rimescolate le carte e che cosa ci dice dello stato di salute del governo Morrison?
All'inizio di settimana il governo ha rischiato non poco, perché a causa di queste turbulenze interne al Partito Nazionale avevamo anticipato che anche la posizione del leader Michael McCormack era in discussione, e infatti così è stato. Il partito ha votato anche sulla leadership, ha confermato McCormack alla guida, però questa conferma è un po' provvisoria. Barnaby Joyce, che si era candidato nuovamente alla guida del partito, resta comunque in agguato, e McCormack si gioca un po' tutto nei prossimi mesi. Se non riuscirà a dimostrare una leadership più decisa, allora c'è da attendersi un altro assalto di Joyce. Le dimissioni di Bridget McKenzie hanno anche comportato la scelta di un nuovo vice leader del partito, e questa vice leadership è finita a David Littleproud, che era ministro delle risorse idriche, e invece poi successivamente a questi cambiamenti all'interno del Partito Nazionale è stato nominato invece ministro dell'agricoltura, che era invece il ruolo appunto di Bridget McKenzie prima delle dimissioni. Ci sono anche altri movimenti minori all'interno del governo, soprattutto per quanto riguarda i ruoli dei sottosegretari. Tra le novità di maggiore rilievo, appunto, oltre a Littleproud che diventa ministro dell'agricoltura, c'è anche l'altro nazionale Darren Chester, che torna nel gabinetto di governo, però con lo stesso ruolo che già aveva, e cioè quello di ministro per i veterani. E a debuttare invece nella compagine di governo è Keith Pate, che è un nazionale del Queensland, che diventa ministro delle risorse idriche. Tutti questi politici che sono stati promossi sono alleati di McCormack, e la cosa non è andata giù a Barnaby Joyce, che infatti proprio in queste ore sta minacciando anche di votare contro le leggi del governo, quindi di mettere in difficoltà non da poco il governo, visto che ha una maggioranza estremamente limitata. Quindi attendiamoci nuove difficoltà causate da Barnaby Joyce. Il problema di molti nazionali è che la leadership di McCormack non viene vista come particolarmente incisiva, però Barnaby Joyce ovviamente ha una storia piuttosto pesante, travagliata dietro, quindi in molti anche non vogliono tornare a questo recente passato. Questo rimpasto quindi ha interessato quasi esclusivamente membri del Partito Nazionale, a causa, come abbiamo detto, di quello che è successo a Bridget McKenzie, e quindi aveva un po' messo in difficoltà il governo all'inizio di settimana. Però Morrison ieri ha potuto tirare un po' un sospiro di sollievo, perché tra le varie difficoltà politiche almeno la Polizia Federale ha annunciato una buona notizia per Morrison, almeno, cioè che la Polizia non sta più indagando sul Ministro dell'Energia Angus Taylor. Come sappiamo, Angus Taylor era indagato a causa di presunti documenti contraffatti che il Ministro avrebbe usato per attaccare il sindaco di Sydney Clover Moore. Su questi documenti erano state cambiate le cifre dei soldi spesi dal comune di Sydney per i viaggi in aereo. Taylor ha negato sempre di aver contraffatto quelli che sono documenti federali, ufficiali. Adesso la polizia ha fatto sapere che non ci sono prove che indicano che il ministro fosse coinvolto nella contraffazione, C'è da dire che curiosamente la polizia ha anche aggiunto che la decisione di fermare l'inchiesta è stata presa anche in considerazione della lieve entità del danno arrecato e del fatto che il ministro abbia fatto le sue scuse al sindaco. Insomma, cioè, a quanto pare, Francesca, quando si tratta di un ministro basta porgere le scuse per non rischiare guai con la legge. E infatti questa decisione della Polizia Federale è stata sicuramente accolta positivamente dal governo e dallo stesso Taylor, però il sindaco Moore si è detta incredula e soprattutto anche del fatto che a tutt'oggi Taylor non abbia ancora spiegato l'origine di questi documenti contraffatti. E più o meno sulla stessa linea anche il leader laburista Anthony Albanese, che ha chiesto al primo ministro di intervenire affinché Taylor chiarisca una volta per tutte cosa sia successo davvero con quei documenti.
Staremo a vedere se questo succederà o meno, ma nell'agenda parlamentare, Paul, della prima settimana di questo nuovo anno, oltre al rimpasto di governo, ha dominato ovviamente il tema degli incendi, come era possibile prevedere. Molte critiche sono arrivate sia fuori dal Parlamento il giorno proprio della riapertura martedì. Migliaia di persone infatti hanno circondato il palazzo per protestare. All'interno invece del palazzo, da parte dell'opposizione, sono arrivate critiche per la gestione della crisi e proprio appunto il tema del cambiamento climatico diventa sempre più pressante. Nel Partito Verde c'è stato un passo indietro importante e uno probabilmente altrettanto importante in avanti.
Sì, dimissione, ovviamente la settimana era cominciata con le difficoltà nel partito nazionale, tutti si aspettavano almeno una nuova vice leadership, ma anche probabilmente c'era il rischio di un cambiamento al vertice del partito nazionale. E poi a sorpresa invece ci sono state le dimissioni, completamente a sorpresa, le dimissioni di Richard Di Natale. Richard Di Natale ha 10 anni in Parlamento, da 5 alla guida dei Verdi, e Di Natale ha deciso di lasciare la politica per trascorrere più tempo con la famiglia. Ecco, a succedergli è Adam Bent, che è l'unico deputato verde che in Parlamento rappresenta il seggio di Melbourne. Quali saranno le possibili conseguenze di questo passaggio di consegne? Diciamo che in questi anni Di Natale ha spostato i Verdi più al centro e in più di un'occasione ha collaborato con la coalizione al Senato sul passaggio di varie leggi. Ecco, Bent proviene invece dall'ala più a sinistra, più progressista del partito, e c'è da attendersi che la sua leadership si caratterizzerà per un tono meno conciliante nei confronti del governo, almeno inizialmente. Nelle sue prime dichiarazioni il nuovo leader già ha parlato della necessità di creare un nuovo Green New Deal, cioè un nuovo patto economico ambientalista che possa traghettare l'Australia verso un futuro in cui non dovrà dipendere dalle fonti di energie classiche come carbone e petrolio. Era questo un tema su cui i Verdi stavano già lavorando durante la leadership di Di Natale, ma c'è da attendersi che adesso Bent sposterà maggiormente l'attenzione su quei temi che, come hai appena ricordato tu, sono tornati prepotentemente alla ribalta dopo i terribili incendi dell'estate. E c'è da dire che non è solamente il Partito Verde a parlare della necessità di creare un nuovo patto economico basato sulle nuove tecnologie, perché un po' sulla stessa onda è stato anche l'ex primo ministro Malcolm Turnbull, che è intervenuto nel corso di un evento a Sydney e senza mezze parole ha paragonato i negazionisti del Partito Liberale a terroristi. Proprio nel corso di questo intervento Turnbull ha detto che è necessario un New Deal ambientalista per cambiare l'economia australiana. Ecco, e sulla stessa anche Julie Bishop, l'ex ministro degli esteri, è intervenuta questa settimana. Bishop ha assunto la carica di rettore dell'Australian National University e nel corso di una conferenza ha detto che è pronta da parte sua a mettere a disposizione del governo i più di 300 esperti sui cambiamenti climatici che l'Australian National University può vantare. E secondo l'ex ministro degli esteri è importante che l'Australia assuma un ruolo di leader internazionale nella lotta al riscaldamento globale. Ecco, sembra poco probabile, francamente, che il governo accolga l'offerta della Bishop di questi 300 esperti, visto che, ricordiamolo, solo qualche giorno fa il senatore liberale Jim Molan ha dichiarato in TV, ad esempio, di non fare affidamento sulle prove scientifiche quando si tratta di cambiamenti climatici. Il problema per il primo ministro Scott Morrison è sempre quello, cioè all'interno della coalizione ci sono sicuramente esponenti moderati che vogliono che il governo faccia qualcosa sul tema dei cambiamenti climatici, ma ci sono tanti altri che invece non ne vogliono assolutamente sapere. Jim Molan è un esempio, ma ci sono diversi esponenti dell'ala più conservatrice che sono nel partito nazionale e anche per questo motivo, c'è da attendersi che nei prossimi mesi Morrison continuerà un po' questi difficili equilibrismi tra le due anime della coalizione.
Veniamo infine alla questione dell'emergenza coronavirus in Australia. Sale a 15 il numero dei contagi questa mattina. Il governo Morrison ha varato una serie di misure più o meno importanti. Intanto dal Queensland, dove proprio è stato accertato questo ultimo caso, la Premier Palaszczuk chiede al governo aiuto economico, perché ad esempio solo in Queensland la perdita finora in termini di prenotazioni turistiche annullate sarebbe intorno ai 200 milioni di dollari. Qual è la strategia di governo, oltre a puntare sulla quarantena su Christmas Island?
Sì, per il momento non ci sono ancora decisioni o discussioni nemmeno su possibili aiuti economici. Hai citato il caso del Queensland, del turismo. Estremamente più problematico probabilmente il caso delle università australiane, che come sappiamo fanno affidamento sui tanti studenti cinesi e che dovendo pagare iscrizioni piuttosto onerose vanno un po' a riempire le casse delle università australiane, e questi studenti cinesi alla ripresa dell'anno accademico adesso non possono arrivare in Australia perché il governo ha bloccato tutti quanti i voli provenienti dalla Cina. Quindi difficoltà economiche potrebbero allargarsi sicuramente stanno toccando turismo e università, ma potrebbero allargarsi anche a altri settori. Ricordiamo che ci sono parecchie fabbriche anche nell'area colpita dal virus, che forniscono materiali un po' in tutto il mondo. Ad esempio di queste ore la notizia che ad esempio la Fiat in Italia ha dichiarato che potrebbe dover chiudere una fabbrica perché non arrivano più forniture dalla Cina. E per quanto riguarda il governo federale, sì, per il momento non si parla di aiuti economici, però è chiaro che il governo sta rivedendo insieme al Dipartimento del Tesoro le stime sulla crescita, perché sicuramente il virus avrà un impatto negativo sulla crescita economica. Per quanto riguarda invece la gestione dell'emergenza, hai citato il caso di Christmas Island. Al momento vi sono circa 270 australiani che vi si trovano e il problema per il governo è che il centro potrebbe arrivare piuttosto rapidamente al limite in termini di capacità, e per questa ragione il ministro degli interni Peter Dutton ha confermato che ci sono altre opzioni allo studio, come ad esempio riaprire vecchi accampamenti minerari in aree isolate d'Australia, dove mettere in quarantena per almeno 2 settimane le persone provenienti dalla Cina, oppure c'è anche la possibilità di requisire alberghi dove isolare le persone a rischio. Vediamo quello che accadrà. Di certo il contagio si sta espandendo rapidamente, al momento ci sono circa 28.000 contagiati in tutto il mondo, quasi esclusivamente in Cina, però poco più di 2 settimane fa ve ne erano meno di 600, quindi sicuramente un cambiamento molto molto rapido.
E staremo a vedere come si evolve la situazione per questa mattina. Grazie mille a Paul Scutti, ci ritroviamo alla prossima occasione.
Grazie, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.